Testo tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta. Edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 34. Adorazione dei Magi. Evangelo della Fede. Il mio interno ammonitore mi dice: chiama queste contemplazioni che avrai e che ti dirò i Vangeli della fede, perché a te e agli altri verranno ad illustrare la potenza della fede e dei suoi frutti e a confermarvi nella fede in Dio. Vedo Betlemme, piccola e bianca, raccolta come una chiocciata sotto al lume delle stelle. Due vie principali la tagliano a croce, l'una venendo da oltre il paese, ed è la via maestra che poi prosegue oltre il paese, l'altra andando da un'estremità all'altra dello stesso, ma non oltre. Altre viuzze lo segmentano, questo piccolo paese, senza la più piccola norma di piano stradale come noi lo concepiamo, ma anzi adattandosi al suolo che è a dislivelli e dalle case sorte qua e là secondo i capricci del suolo e del loro costruttore, volte quali a destra e quali a manca, chi messa per spigolo rispetto alla via che le costeggia, obbligano questa ad essere come un nastro che si sgomitola sinuosamente e non un rettilineo che va da qua a là senza deviare. Ogni tanto una piazzetta, sia per un mercato, sia per una fontana, sia perché costruito qui e là senza regola, è rimasto uno scampolo di suolo sghimbescio su cui non è possibile costruire più nulla. Nel punto dove mi pare di sostare particolarmente è proprio una di queste piazzette irregolari. Dovrebbe essere quadrata o quantomeno rettangolare. Invece è venuta un trapezio tanto strano da parere un triangolo acuto smusso nel vertice. Nel lato più lungo, la base del triangolo, vi è un fabbricato largo e basso, il più largo del paese. Di fuori è un muraglione liscio e nudo sul quale si aprono appena due portoni, ora ben serrati. Dentro invece, nel suo largo quadrato, si aprono molte finestre al primo piano, mentre sotto vi sono porticati che cingono cortili sparsi di paglia e detriti, con delle vasche per abbeverare cavalli e altri animali. Alle rustiche colonne dei portici sono anelli per tenere legate le bestie, e su un lato vi è una vasta tettoia per ricoverare mandre e cavalcature. Comprendo che è l'albergo di Betlemme. Sugli altri due lati uguali sono case e casette, quali precedute e quali no, da un poco d'orto, perché fra esse vi è quella che è con la facciata sulla piazza e quella col retro della casa sulla piazza. Sull'altro lato più stretto, fronteggiante il caravanserraglio, un'unica casetta, dalla scaletta esterna che entra a metà facciata nelle camere del piano abitato. Sono tutte chiuse perché è notte. Non vi è nessuno per le vie, data l'ora. Vedo aumentare la luce notturna piovente dal cielo pieno di stelle, così belle nel cielo orientale, così vive e grandi, che paiono vicine, e che sia facile raggiungerle e toccare quei fiori splendenti nel velluto del firmamento. Alzo lo sguardo per comprendere la fonte di questo aumento di luce. Una stella di insolita grandezza che la fa parere una piccola luna si avanza nel cielo di Betlemme, e le altre paiono eclissarsi e farle largo come ancelle al passare della regina, tanto il suo splendore le soverchia e annulla. Dal globo, che pare un enorme zaffiro pallido acceso internamente da un sole, parte una scia nella quale, al predominante colore dello zaffiro chiaro, si fondono i biondi dei topazi, i verdi degli smeraldi, gli opalescenti degli opali, i sanguigni bagliori dei rubini e i dolci scintillii delle ametiste. Tutte le pietre preziose della terra sono in quella scia che spazza il cielo con un moto veloce e ondulante, come fosse viva. Ma il colore che predomina è quello piovente dal globo della stella, il paradisiaco colore di pallido zaffiro che scende a fare di argento azzurro le case, le vie, il suolo di Betlemme, culla del Salvatore. Non è più la povera città, per noi meno di un paese rurale. È una fantastica città di fiaba in cui tutto è d'argento. E l'acqua delle fonti e delle vasche è di liquido diamante. Con un più vivo raggiare di splendori, la stella si ferma sulla piccola casa che è sul lato più stretto della piazzetta. Né i suoi abitanti né i betlemmiti la vedono, perché dormono nelle chiuse case, ma essa accelera i suoi palpiti di luce e la sua coda vibra e ondeggia più forte, tracciando quasi dei semicerchi nel cielo, che si accende tutto per questa rete d'astri che essa trascina, per questa rete piena di preziosi che splendono, tingendo dei più vaghi colori le altre stelle, quasi a comunicare loro una parola di gioia. La casetta è tutta bagnata da questo fuoco liquido di gemme. Il tetto della breve terrazza, la scaletta di pietra scura, la piccola porta, tutto è come un blocco di puro argento sparso di polvere di diamanti e perle. Nessuna reggia della terra ha mai avuto o avrà una scala simile a questa, fatta per ricevere il passo degli angeli, fatta per essere usata dalla madre che è madre di Dio. I suoi piccoli piedi di Vergine Immacolata possono posarsi su quel candido splendore, i suoi piccoli piedi destinati a posarsi sui gradini del trono di Dio. Ma la Vergine non sa. Essa veglia presso la cuna del Figlio e prega. Nell'anima ha splendori che superano gli splendori di cui la stella decora le cose. Dalla via maestra si avanza una cavalcata. Cavalli bardati ed altri condotti a mano, dromedari e cammelli cavalcati o portanti il loro carico. Il suono degli zoccoli fa un rumore di acqua che frusci e schiaffeggi le pietre di un torrente. Giunti sulla piazza, tutti si fermano. La cavalcata sotto il raggio della stella è fantastica di splendore. I finimenti delle ricchissime cavalcature, gli abiti dei loro cavalcatori, i volti, i bagagli, tutto splende, unendo e ravvivando il suo splendore di metallo, di cuoio, di seta, di gemma, di pelame. Al brillio stellare. E gli occhi raggiano e ridono le bocche perché un altro splendore si è acceso nei cuori, quello di una gioia soprannaturale. Mentre i servi si avviano verso il caravanserraglio con gli animali, tre della carovana smontano dalle rispettive cavalcature che un servo subito conduce altrove e a piedi vanno verso la casa. Essi prostrano, fronte a terra, a baciare la polvere. Sono tre potenti, lo dicono le vesti ricchissime. Uno, di pelle molto scura, sceso da un cammello, si avvolge tutto in uno sciamma di candida seta splendente, stretto alla fronte e alla vita da un cerchio prezioso da cui pende un pugnale o una spada dall'elsa tempestata di gemme. Gli altri, scesi da due splendidi cavalli, sono vestiti l'uno di una stoffa rigata, bellissima, in cui predomina il color giallo, fatto quest'abito come un lungo domino ornato di cappuccio e di cordone, che paiono un sol lavoro di filigrana d'oro, tanto sono trapunti di ricami in oro. Il terzo ha una camicia setosa che sbuffa da larghe e lunghe brache strette al piede. E si avvolge in uno scialle finissimo, che pare un giardino fiorito, tanto sono vivi i fiori che lo decorano tutto. In testa ha un turbante, trattenuto da una catenella tutta a castoni di diamanti. Dopo avere venerato la casa dove è il Salvatore, si rialzano e vanno al caravanserraglio dove i servi hanno bussato e fatto aprire. E qui cessa la visione, che riprende 3 ore dopo con la scena dell'adorazione dei magi a Gesù. È giorno ora. Un bel sole splende nel cielo pomeridiano. Un servo dei tre traversa la piazza e sale la scaletta della piccola casa. Entra, esce, torna all'albergo. Escono i tre savi, seguiti ognuno dal proprio servo. Traversano la piazza. I rari passanti si volgono a guardare i pomposi personaggi che passano molto lentamente, con solennità. Tra l'entrata del servo e quella dei tre è passato un buon quarto d'ora che ha dato modo agli abitanti della casetta di prepararsi a ricevere gli ospiti. Questi sono ancor più riccamente vestiti della sera avanti. Le sete splendono, le gemme brillano, un gran pennacchio di penne preziose sparse di scaglie ancor più preziose tremola e sfavilla sul capo di colui che ha il turbante. I servi portano l'uno un cofano tutto intarsiato, le cui rinforzature metalliche sono in oro bulinato, il secondo un lavoratissimo calice coperto da un ancor più lavorato coperchio tutto d'oro, il terzo una specie di anfora larga e bassa pure in oro, tappata da una chiusura fatta a piramide che al vertice porta un brillante. Devono essere pesanti perché i servi li portano con fatica, specie quello del cofano. I tre montano la scala ed entrano. Entrano in una stanza che va dalla strada al dietro della casa. Si vede l'orticello posteriore da una finestra aperta al sole. Delle porte si aprono nelle due altre pareti e da queste sbirciano coloro che sono i proprietari, un uomo, una donna e tre o quattro fra giovinetti e bimbi. Maria è seduta col bambino in grembo e da vicino Giuseppe in piedi. Però si alza ella pure e si inchina quando vede entrare i tre magi. È tutta vestita di bianco, così bella nella sua semplice veste candida che la copre dalla radice del collo ai piedi, dalle spalle ai polsi sottili, così bella nella testina coronata di trecce bionde, nel viso che l'emozione fa più vivamente roseo, negli occhi che sorridono con dolcezza, nella bocca che s'apre al saluto. Dio sia con voi. E i tre si arrestano un istante colpiti. Poi procedono e le si prostrano ai piedi e la pregano di sedere. Essi no, non siedono. Per quanto ella li preghi di farlo, essi restano in ginocchio, rilassati sui calcagni. Dietro a loro, pure in ginocchio, sono i tre servi. Essi sono subito dopo il limitare, hanno posato davanti a loro i tre oggetti che portavano e attendono. I tre savi contemplano il bambino, che mi pare possa avere dai 9 mesi ad 1 anno, tanto è vispo e robusto. Egli sta seduto in grembo alla mamma e sorride e cinguetta con una vocina di uccellino. È vestito tutto di bianco, come la mamma, con sandaletti ai piedini minuscoli, una vestina molto semplice, una tunichella da cui escono i bei piedini irrequieti, le manine grassottelle che vorrebbero afferrare tutto e soprattutto la bellissima faccina nella quale splendono gli occhi azzurro cupi e la bocca fa le fossette ai lati ridendo e scoprendo i primi dentini minuti. I ricciolini sembrano una polvere d'oro, tanto sono splendenti e vaporosi. Il più vecchio dei savi parla per tutti. Spiega a Maria essi hanno visto una notte del passato dicembre accendersi una nuova stella nel cielo di inusitato splendore. Mai le carte del cielo avevano portato quell'astro e parlato di esso. Il suo nome non era conosciuto perché essa non aveva nome. Nata allora dal seno di Dio, essa era fiorita per dire agli uomini una verità benedetta, un segreto di Dio. Ma gli uomini non le avevano fatto caso perché avevano l'anima confitta nel fango. Non alzavano lo sguardo a Dio e non sapevano leggere le parole che egli traccia, Messia in eterno benedetto, con astri di fuoco sulla volta dei cieli. Essi l'avevano vista. E si erano sforzati a capirne la voce, perdendo contenti il poco sonno che concedevano alle loro membra, dimenticando il cibo, si erano sprofondati nello studio dello zodiaco e le congiunzioni degli astri, il tempo, la stagione, il calcolo delle ore passate e delle combinazioni astronomiche avevano a loro detto il nome e il segreto della stella. Il suo nome, Messia, il suo segreto, essere il Messia venuto al mondo. E si erano partiti per adorarlo, ognuno all'insaputa dell'altro. Per monti e deserti, per valli e fiumi, viaggiando la notte, erano venuti verso la Palestina perché la stella andava in tal senso. Per ognuno, da tre punti diversi della terra, andava in tal senso. E si erano trovati poi oltre il Mar Morto. Il volere di Dio li aveva riuniti là ed insieme avevano proceduto, intendendosi, nonostante ognuno parlasse la sua lingua e intendendo e potendo parlare la lingua del paese per un miracolo dell'Eterno. E insieme erano andati a Gerusalemme, poiché il Messia doveva essere il re di Gerusalemme, il re dei Giudei. Ma la stella si era celata sul cielo di quella città, ed essi avevano sentito frangersi di dolore il loro cuore e si erano esaminati per sapere se avevano demeritato di Dio. Ma avendoli rassicurati la coscienza, si erano rivolti al re Erode per chiedergli in quale reggia era il nato re dei Giudei che essi erano venuti ad adorare. E il re, convocati i principi dei sacerdoti e gli scribi, aveva chiesto dove poteva nascere il Messia. Ed essi avevano risposto: a Betlemme di Giuda. Ed essi erano venuti verso Betlemme e la stella era riapparsa ai loro occhi, lasciata la città santa, e la sera avanti aveva aumentato gli splendori, il cielo era tutto un incendio e poi si era fermata, adunando tutta la luce delle altre stelle nel suo raggio sopra questa casa. Ed essi avevano compreso esser lì il nato divino. Ed ora lo adoravano, offrendo i loro poveri doni e più che altro offrendo il loro cuore, che mai avrebbe cessato di benedire il Dio della grazia concessa e di amare il suo nato di cui vedevano la santa umanità. Dopo sarebbero tornati a riferire al re Erode perché egli desiderava adorarlo esso pure. Ecco intanto l'oro, come al re si conviene possedere. Ecco l'incenso, come a Dio si conviene. Ed ecco, madre, ecco la mirra, perché il tuo nato è uomo, oltre che Dio. E della carne della vita umana conoscerà l'amarezza e la legge inevitabile del morire. Il nostro amore vorrebbe non dirle queste parole e pensarlo eterno anche con la carne, come eterno è lo spirito suo, ma, o donna, se le nostre carte e più le nostre anime non errano, egli è il figlio tuo, il Salvatore, il Cristo di Dio, e perciò dovrà, per salvare la terra, levare su sé il male della terra, di cui uno dei castighi è la morte. Questa resina è per quell'ora, perché le carni che son sante non conoscano putredine di corruzione e conservino l'integrità sino alla loro resurrezione. E per questo nostro dono, egli di noi si ricordi e salvi i suoi servi, dando loro il suo regno. Per intanto, per esserne santificati, ella, la madre, dia il suo pargolo al nostro amore, che baciando i suoi piedi scenda in noi benedizione celeste. Maria, che ha superato lo sgomento suscitato dalle parole del sapiente e ha celato la tristezza della funebre evocazione sotto un sorriso, offre il bambino. Lo pone sulle braccia del più vecchio, che lo bacia e ne è accarezzato, poi lo passa agli altri due. Gesù sorride e scherza con le catenelle e le frange dei tre e guarda curiosamente lo scrigno aperto, pieno di una cosa gialla che luccica, e ride vedendo che il sole fa un arcobaleno battendo sul brillante del coperchio della mirra. Poi i tre rendono a Maria il bambino e si alzano. Si alza anche Maria. Si inchinano a vicenda dopo che il più giovane ha dato un ordine al servo che esce. I tre parlano ancora un poco. Non sanno decidersi a staccarsi da quella casa. Lacrime di emozione sono negli occhi. Infine si dirigono all'uscita, accompagnati da Maria e Giuseppe. Il bambino ha voluto scendere e dare la manina al più vecchio dei tre e cammina così, tenuto per mano da Maria e dal savio che si curvano per tenerlo per mano. Gesù ha il passetto ancora incerto dell'infante che ride picchiando i piedini sulla striscia che il sole fa sul pavimento. Giunti alla soglia, non si deve dimenticare che la stanza era lunga quanto la casa, i tre si accommiatano inginocchiandosi ancora una volta e baciando i piedini di Gesù. Maria, curva sul piccino, gli prende la manina e la guida, facendole fare un gesto di benedizione sul capo di ogni singolo mago. È già un segno di croce tracciato dalle ditine di Gesù, guidate da Maria. Poi i tre scendono la scala. La carovana è già lì pronta che attende. Le borchie dei cavalli splendono al sole del tramonto. La gente si è affollata sulla piazzetta a vedere l'insolito spettacolo. Gesù ride, battendo le manine. La mamma lo ha sollevato e appoggiato al largo parapetto che limita il pianerottolo e lo tiene con un braccio contro il suo petto perché non caschi. Giuseppe è sceso con i tre e regge ad ognuno la staffa mentre salgono sui cavalli e sul cammello. Ora servi e padroni sono tutti a cavallo. L'ordine di marcia viene dato. I tre si curvano fin sul collo della cavalcatura in un ultimo saluto. Giuseppe si inchina, Maria pure, e torna a guidare la manina di Gesù in un gesto di addio e di benedizione. Dice Gesù. Ed ora? Che dirvi ora? O anime che sentite morire la fede. Quei savi d'Oriente non avevano nulla che li assicurasse della verità, nulla di soprannaturale, solo il calcolo astronomico e la loro riflessione che una vita integra faceva perfetta. Eppure hanno avuto fede. Fede in tutto. Fede nella scienza, fede nella coscienza, fede nella bontà divina. Per la scienza hanno creduto al segno della stella nuova, che non poteva che essere quella, attesa da secoli dall'umanità, il Messia. Per la coscienza hanno avuto fede nella voce della stessa che, ricevendo voci celesti, diceva loro: è quella stella che segna l'avvento del Messia. Per la bontà hanno avuto fede che Dio non li avrebbe ingannati e, poiché la loro intenzione era retta, li avrebbe aiutati in ogni modo per giungere allo scopo. E sono riusciti. Essi soli, fra tanti studiosi dei segni, hanno compreso quel segno perché essi soli avevano nell'anima l'ansia di conoscere le parole di Dio con un fine retto, che aveva principale pensiero quello di dare subito a Dio lode ed onore. Non cercavano un utile proprio. Anzi, vanno incontro a fatiche e spese e nulla chiedono di compenso che sia umano. Chiedono soltanto che Dio di loro si ricordi e li salvi per l'eternità. Come non hanno nessun pensiero di futuro compenso umano, così non hanno, quando decidono il viaggio, nessuna umana preoccupazione. Voi vi sareste messi mille cavilli. Come farò a fare tanto viaggio in paesi e fra popoli di lingua diversa? Mi crederanno o mi imprigioneranno come spia? Che aiuto mi daranno nel passare deserti e fiumi e monti? E il caldo? E il vento degli altipiani? E le febbri stagnanti lungo le zone paludose? E le fiumane gonfiate dalle piogge? E il cibo diverso? E il diverso linguaggio? Così ragionate voi. Essi non ragionano così. Dicono con sincera e santa audacia: tu, o Dio, ci leggi nel cuore e vedi che fine perseguiamo. Nelle tue mani ci affidiamo. Concedici la gioia sovrumana di adorare la tua seconda persona fatta carne per la salute del mondo. Basta. E si mettono in cammino dalle Indie lontane, dalle catene mongoliche sulle quali spaziano unicamente le aquile e gli avvoltoi, e Dio parla col rombo dei venti e dei torrenti e scrive parole di mistero sulle pagine sterminate dei nevai. Dalle terre in cui nasce il Nilo e procede, vena verde azzurra, incontro all'azzurro cuore del Mediterraneo. Né picchi, né selve, né arene, oceani asciutti e più pericolosi di quelli marini fermano il loro andare. E la stella brilla sulle loro notti, negando loro di dormire. Quando si cerca Dio, le abitudini animali devono cedere alle impazienze e alle necessità soprumane. La stella li prende da settentrione, da oriente e da meridione, e per un miracolo di Dio procede per tutti e tre verso un punto, come per un altro miracolo li riunisce dopo tante miglia in quel punto e per un altro da loro, anticipando la sapienza pentecostale, il dono di intendersi e di farsi intendere, così come è nel paradiso, dove si parla un'unica lingua, quella di Dio. Un unico momento di sgomento li assale quando la stella scompare e, umili, perché sono realmente grandi, non pensano che sia per la malvagità altrui che ciò avviene, non meritando i corrotti di Gerusalemme di vedere la stella di Dio, ma pensano di avere demeritato di Dio loro stessi e si esaminano con tremore e contrizione già pronta a chiedere perdono. Ma la loro coscienza li rassicura. Anime use alla meditazione hanno una coscienza sensibilissima, affinata da una attenzione costante, da una introspezione acuta che ha fatto del loro interno uno specchio su cui si riflettono le più piccole larve degli avvenimenti giornalieri. Ne hanno fatto una maestra, una voce che avverte e grida al più piccolo, non dico errore, ma sguardo all'errore, a ciò che è umano, al compiacimento di ciò che è io. Perciò, quando essi si pongono di fronte a questa maestra, a questo specchio severo e nitido, sanno che esso non mentirà. Ora li rassicura ed essi riprendono lena. Oh, dolce cosa, sentire che nulla è in noi di contrario a Dio. Sentire che Egli guarda con compiacenza l'animo del figlio fedele e lo benedice. Da questo sentire viene aumento di fede e fiducia e speranza e fortezza e pazienza. Ora è tempesta, ma passerà, poiché Dio mi ama e sa che lo amo e non mancherà di aiutarmi ancora. Così parlano coloro che hanno la pace che viene da una coscienza retta, che è regina di ogni loro azione. Ho detto che che erano umili perché erano realmente grandi. Nella vostra vita, invece, che avviene? Che uno, non perché è grande, ma perché è più prepotente, e si fa potente per la sua prepotenza e per la vostra idolatria sciocca, non è mai umile. Ci sono dei disgraziati che, solo per essere maggiordomi di un prepotente, uscieri di un ufficio, funzionari in una frazione, servi, insomma, di chi li ha fatti tali, si danno delle pose da semidei e fanno pietà. Essi, i tre savi, erano realmente grandi, per virtù soprannaturali per prima cosa, per scienza per seconda cosa, per ricchezza per ultima cosa. Ma si sentono un nulla, polvere sulla polvere della terra rispetto al Dio Altissimo che crea i mondi con un suo sorriso e li sparge come chicchi di grano per saziare gli occhi degli angeli coi monili delle stelle. Ma si sentono nulla rispetto al Dio Altissimo che ha creato il pianeta su cui vivono e lo ha fatto variato, mettendo scultore infinito di opere sconfinate, qua con una ditata del suo pollice, una corona di dolci colline e là un'ossatura di giogi e di picchi simili a vertebre della terra, di questo corpo smisurato a cui sono vene i fiumi, bacini i laghi, cuori gli oceani, veste le foreste, veli le nubi, decorazioni i ghiacciai di cristallo, gemme le turchesi e gli smeraldi, gli opali e i berilli, di tutte le acque che cantano, con le selve e i venti, il grande coro di laude al loro Signore. Ma si sentono nulla, nella loro sapienza, rispetto al Dio Altissimo, da cui la loro sapienza viene e che ha dato loro occhi più potenti di quelle due pupille per cui vedono le cose, occhi dell'anima, che sanno leggere nelle cose la parola non scritta da mano umana, ma incisa dal pensiero di Dio. Ma si sentono nulla nella loro ricchezza, atomo rispetto alla ricchezza del possessore dell'universo, che sparge metalli e gemme negli astri e pianeti e soprannaturali dovizie, inesauste dovizie, nel cuore di chi l'ama. E giunti davanti ad una povera casa nella più meschina delle città di Giuda, essi non crollano il capo dicendo «impossibile», ma curvano la schiena, le ginocchia e specie il cuore e adorano. Là, dietro quel povero muro, è Dio. Quel Dio che essi hanno sempre invocato, non osando mai, neppur lontanamente sperare di averlo a vedere, ma invocato per il bene di tutta l'umanità, per il loro bene eterno. Oh, questo solo si auguravano, di poterlo vedere, conoscere, possedere nella vita che non conosce più albe e tramonti. Egli è là, dietro quel povero muro. Chissà se il suo cuore di bambino, che è pur sempre il cuore di un dio, non sente questi tre cuori che, proni nella polvere della via, squillano: Santo, 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 benedetto il Signore Dio nostro, gloria a Lui nei cieli altissimi e pace ai Suoi servi. Gloria, gloria, gloria e benedizione. Essi se lo chiedono con tremore di amore, e per tutta la notte e la seguente mattina preparano con la preghiera più viva lo spirito alla comunione con il Dio bambino. Non vanno a questo altare, che è un grembo verginale portante l'ostia divina, come voi vi andate, con l'anima piena di sollecitudini umane. Essi dimenticano sonno e cibo, e se prendono le vesti più belle, non è per sfoggio umano, ma per fare onore al re dei re. Nelle regge dei sovrani, i dignitari entrano con le vesti più belle. E non dovrebbero essi andare da questo re con le loro vesti di festa? E quale festa più grande di questa per loro? Oh, nelle loro terre lontane, più e più volte si sono dovuti ornare per degli uomini pari a loro, per far loro festa e onore. Giusto dunque umiliare ai piedi del Re Supremo porpore e gioielli, sete e preziose piume, mettergli ai piedi, ai dolci piccoli piedi, le fibre della terra, le gemme della terra, le piume della terra, i metalli della terra sono ancora opera sua, perché esse pure, queste cose della terra, adorino il loro creatore. E sarebbero felici se la creaturina ordinasse loro di stendersi al suolo e fare un vivo tappeto ai suoi passetti di bambino e li calpestasse, egli che ha lasciato le stelle per loro, polvere, polvere, polvere. Umili e generosi e ubbidienti alle voci dell'alto, esse comandano di portare doni al re neonato, ed essi portano doni. Non dicono: egli è ricco e non ne ha bisogno, è Dio e non conoscerà la morte. Ubbidiscono, e sono coloro che per primi sovvengono la povertà del Salvatore. Come provvido quell'oro per chi domani sarà fuggiasco, come significativa quella resina a chi presto sarà ucciso, come pio quell'incenso a chi dovrà sentire il lezzo delle lussurie umane ribollenti intorno alla sua purezza infinita. Umili, generosi, ubbidienti e rispettosi l'uno dell'altro. Le virtù generano sempre altre virtù. Dalle virtù volte a Dio, ecco le virtù volte al prossimo. Rispetto, che è poi carità. Al più vecchio è deferito di parlare per tutti, di ricevere per primo il bacio del Salvatore, di sorreggerlo per la manina. Gli altri Potranno vederlo ancora, ma egli no. È vecchio e prossimo è il suo giorno di ritorno a Dio. Lo vedrà questo Cristo dopo la sua straziante morte e lo seguirà nella scia dei salvati, nel ritorno al cielo, ma non lo vedrà più su questa terra. E allora, per suo viatico, gli rimanga il tepore della piccola mano che si affida alla sua già rugosa. Nessuna invidia negli altri, ma anzi un aumento di venerazione per il vecchio sapiente. Ha meritato certo più di loro e per più lungo tempo. Il Dio infante lo sa. Ancora non parla la parola del Padre, ma il suo atto è parola. E sia benedetta la sua innocente parola che designa costui come il suo prediletto. Ma, o figli, vi sono altri due insegnamenti da questa visione. Il contegno di Giuseppe, che sa stare al suo posto, presente come custode e tutore della purezza e della santità, ma non usurpatore dei diritti di queste. È Maria col suo Gesù che riceve omaggi e parole. Giuseppe ne giubila per lei e non si accora d'essere figura secondaria. Giuseppe è un giusto, è il giusto, ed è giusto sempre, anche in quest'ora. I fumi della festa non gli salgono al capo. Resta umile e giusto. È felice di quei doni, non per sé, ma perché pensa che con essi potrà fare più comoda la vita alla sposa e al dolce bambino. Non vi è avidità in Giuseppe. Egli è un lavoratore e continuerà a lavorare, ma che loro, i suoi due amori, abbiano agio e conforto. Né lui né i magi sanno che quei doni serviranno ad una fuga e ad una vita d'esilio, nelle quali le sostanze dileguano come nube percossa dai venti, e ad un ritorno in patria dopo aver tutto perduto, clienti e suppellettili e salvate solo le mura della casa, protetta da Dio perché là egli si è congiunto alla Vergine e si è fatto carne. Giuseppe è umile, egli custode di Dio e della Madre di Dio e sposa dell'Altissimo, sino a reggere la staffa a questi vassalli di Dio. È un povero legnaiuolo, perché la prepotenza umana ha spogliato gli eredi di Davide dei loro averi regali, ma è sempre stirpe di re ed ha tratti di re. Anche per lui va detto, era umile perché era realmente grande. Ultimo, soave, indicatore, insegnamento. È Maria che prende la mano di Gesù, che non sa ancora benedire, e la guida nel gesto santo. È sempre Maria che prende la mano di Gesù e la guida, anche ora. Ora Gesù sa benedire, ma delle volte La sua mano trafitta cade stanca e sfiduciata perché sa che è inutile benedire. Voi distruggete la mia benedizione. Cade anche sdegnata perché voi mi maledite. E allora è Maria che leva lo sdegno a questa mano col baciarla. Oh, il bacio di mia madre! Chi resiste a quel bacio? E poi prende con le sue dita sottili, ma così amorosamente imperiose, il mio polso e mi forza a benedire. Non posso respingere mia madre, ma bisogna andare da lei per farla avvocata vostra. Essa è la mia regina prima d'essere la vostra, ed il suo amore per voi ha indulgenze che neppure il mio conosce. Ed essa, anche senza parole, ma con le perle del suo pianto e col ricordo della mia croce, il cui segno mi fa tracciare nell'aria, per ora la vostra causa e mi ammonisce. Sei il Salvatore, salva! Ecco, figli, il Vangelo della fede nell'apparizione della scena dei magi. Meditate e imitate per il vostro bene.